vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio, posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it. Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e Genova-Olbia. 10.000 posti disponibili.
Una delle domande più complesse che mi siano mai state poste e che mi ponete di continuo è la seguente: Rick, da dove inizio a studiare filosofia? Ed è talmente difficile rispondere che negli ultimi 5 anni ci ho dedicato almeno 2-3 video e qualche episodio di Daily Cogito, ma quest'oggi cerchiamo di affrontarla di petto, perciò vi aspettano 5 autori, 5 libri e 3 manuali per iniziare a mettere il naso da neofiti in questo mondo meraviglioso, quello della filosofia, e cominciamo come sempre dopo la sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Ciao a tutti, ciao e bentornati per questa nuova puntata di Daily Cogito. Io sono sempre Rick Dufer e spero che abbiate passato bene il weekend e che siate pronti ad affrontare questa prossima settimana che si prospetta complicata, ma tranquilli, ogni mattina Daily Cogito uscirà per aiutarci ad affrontare come si deve ciò che ci aspetta. L'invito perciò non è soltanto quello ad ascoltare ogni giorno questo podcast, ma anche quello a diffonderlo, perché là fuori c'è un sacco di gente che ha bisogno di strumenti per combattere la zombificazione e, come sapete, questo è il posto giusto. Inoltre, la scorsa settimana è uscito il nuovo logo Non è tutto noia ciò che pensa, che è stato prodotto dalle sante e magiche manine di Ari. E non solo potete stamparlo su magliette, spille, poster e cappellini, ma potete anche stamparlo su tazza. Ora, provate a immaginare voi che vi svegliate al mattino, fate il caffè, vi mettete seduti con le cuffie, ascoltate Daily Cogito con la tazza di Non è tutto noia ciò che pensa. Mi sembra un ottimo modo per combattere la zombificazione. Quindi sotto c'è il link, andate, guardate, ordinate, non perdete questa occasione. Avvicinarsi alla filosofia è un casino, richiede fatica, sì, perché è un po' come imparare una nuova lingua. È fatta di grammatica, di sintassi, di parole ben precise e designa letteralmente un modo di pensare alternativo, un nuovo modo di pensare. Sappiate che noi non siamo progettati per pensare filosoficamente, quindi è letteralmente un modo per imparare una nuova lingua. Non credo che nessuno sia predisposto a pensare filosoficamente, bisogna imparare. E per imparare una nuova lingua bisogna parlarla. Quindi questo è importantissimo. La filosofia è esattamente questo. È un discorso che si impara facendolo. Quindi non bastano i libri, non basta impararne la grammatica, non basta sapere perfettamente la sintassi, conoscere le parole e via dicendo. No, bisogna anche poi metterla in pratica. E il vantaggio, infatti, di un ambiente accademico è proprio quello che ti dà un sacco di occasioni per parlare di filosofia con altri studenti, professori, scrivere di filosofia e via dicendo. Quindi, se sei un neofita che si sta avvicinando alla filosofia, ma non sei in ambiente accademico, devi cercare anche di circondarti di persone e occasioni che ti permettono di mettere in pratica il discorso filosofico. Quindi leggere filosofia, studiarla, impararla, capirne i concetti, però poi discuterli, argomentarli, metterli alla prova dei fatti, perché in filosofia, come in ogni ambito del sapere, la teoria non basta. E inoltre la filosofia messa in pratica significa una radicale messa in discussione del proprio modo di pensare. Quindi imparare a parlare di filosofia non significa tirare fuori la giusta citazione di quel filosofo al pub con gli amici. No, significa radicalmente ripensarsi, ok? Fatta questa doverosa premessa, direi di farne anche un'altra. Non si può prescindere dai libri. La storia della filosofia, infatti, e la filosofia sono molto più connesse tra loro rispetto ad altri campi del sapere. Per esempio, un bravo chimico può anche non conoscere la storia della chimica. Lo so, amici chimici, non sto dicendo che un bravo chimico può non capirne nulla della storia della chimica, sto dicendo che un bravo chimico può saperne per sommi capi, però in fin dei conti, anche se non conosce la storia di come l'alchimia si è trasformata in chimica, di come in passato, insomma, se non conosce quelle cose lì, ma sa soltanto in modo pratico come funziona oggi un certo tipo di discorso e tecnologia e sapere, resta un bravo chimico, mentre un bravo filosofo deve conoscere abbastanza bene, avere una panoramica abbastanza approfondita della storia della filosofia. Poi è ovvio, un bravo filosofo che tratta di intelligenza artificiale potrebbe sapere poco di filosofia antica, di stoicismo e via dicendo, però in modo diverso rispetto al chimico. Quindi un invito: prima di scrivere, esprimere i tuoi pensieri, le tue idee filosofiche, studia. Sapete quante mail ricevo da parte di persone più o meno giovani che mi mandano i loro scritti filosofici, i loro pensieri, le loro bozze, persino gli indici di libri non ancora scritti? E sappiate che io non riesco a leggerli tutti, assolutamente. Quando ho quei 10-15 minuti, magari mi recupero qualche mail. Nel 99% dei casi, no, anzi, nella totalità dei casi, tutto quello che viene scritto è già stato detto in modo molto migliore. E questo perché? Perché pensare filosoficamente non può prescindere dal fatto che io so che qualcun altro prima di me ha espresso quelle idee in modo più rigoroso, migliore, più efficace. Quindi capite bene che il rapporto fra teoria e pratica in filosofia è estremamente complicato. Bisogna leggere filosofia, metterla in pratica, ma continuare ad informarsi, a leggere quello che altri hanno scritto e detto. Ok? Prima di scrivere, prima di esprimere, studia. E dopo aver studiato, esprimi, studia, esprimi di nuovo e studia ancora, torna sui libri, trova le occasioni, argomenta, torna sui libri. È un continuo interscambio fra filosofia e storia della filosofia, fra quello che io penso, dico ed esprimo e quello che riesco ad acquisire nel confronto con gli autori a me precedenti. Questi sono due presupposti fondamentali. Ora direi di partire con l'elencazione argomentata dei miei consigli, mettendo davanti i criteri di questi consigli. Prima di tutto, ho fatto delle scelte, sono pochi libri, ovviamente questi libri sono il risultato di una lunga selezione. Se il vostro autore preferito, il vostro libro preferito non è presente nella lista, non significa che io sono un pezzo di merda malvagio che vuole esautorare il vostro autore prediletto, no. Significa che probabilmente anch'io amo quell'autore, ma lo considero come uno step successivo. E in mezzo a tutto quello che dirò, ovviamente, non notate le cose che mancano, ma eventualmente con un commento, se state ascoltando su YouTube, su Spreaker, con un commento potete integrare, però argomentando, cioè non ditemi, ah, ma non hai parlato di quell'autore che è il mio preferito. No, non hai parlato di quell'autore che invece potrebbe essere interessante per un neofita per questo motivo. Altrimenti dalla filosofia non avete imparato proprio nulla. Quindi, detto questo, quali sono i criteri con cui io ho stilato questi consigli? Primo criterio, quello di accessibilità. Accessibilità, attenzione, non dei contenuti. I contenuti in filosofia sono sempre complicati, per quello che dicevo all'inizio, perché nessuno di noi nasce con il filosofese in testa. Lo devi imparare, devi allargare la tua mente per acquisire quel tipo di discorso. Quindi i contenuti saranno sempre difficili. Bisognerà sempre fare fatica per pensare alle cose che altri filosofi hanno pensato. Quindi il criterio di accessibilità ha a che fare soprattutto con il linguaggio. Non vi consiglierò Essere e Tempo di Heidegger, perché per accedere al linguaggio di Essere e Tempo, intanto ci vuole uno strumento interpretativo, bisognerebbe conoscere abbastanza bene anche il tedesco, insomma è un casino. Non vi consiglierò La critica della ragion pura di Kant, perché anche lì, oltre alla difficoltà contenutistica, c'è una difficoltà linguistica e bisogna assolutamente conoscere bene già la filosofia per arrivare a quella lettura. Quindi accessibilità nei linguaggi. In secondo luogo, un criterio di approfondimento su temi e non generalizzazioni. Questo vale, questi due criteri valgono per gli autori e le opere. Cosa voglio dire con questo approfondimento di temi? Voglio dire che ho selezionato libri e autori che trattano in modo specifico e approfondito dei temi particolari e non autori che trattano in modo molto generale un tema oppure la storia della filosofia. Questo ovviamente non vale per i manuali, che invece saranno necessariamente generali. Terzo criterio, quello di completezza. Questo ha a che fare con i manuali, cioè ho scelto dei manuali che siano completi nella trattazione, che abbiano quindi un qualcosa che è un largo respiro sui temi che, di cui il manuale vuole discutere. E in ultima istanza il criterio di citazione diretta, cioè nei manuali io ho scelto manuali che hanno citazioni dirette. Sono tanti manuali che sono totalmente privi di citazioni. Per me questo è inaccettabile. Il manuale deve portare citazioni dirette, deve avvicinarti al testo e deve convincerti a leggere il testo. Altrimenti ciao. Partiamo quindi dagli autori. Il primo autore che io consiglio è ovviamente Platone. Perché Platone? Beh, perché Platone è il primo vero pensatore dell'antichità. Non che Talete, Anassimandro non fossero pensatori, ma nel senso che Platone è il vero filosofo dell'antichità. È il primo filosofo, se intendiamo con filosofo qualcuno che ha cercato di produrre un pensiero sistematico. Ovviamente i Talete, gli Eraclito hanno cercato di produrre pensieri sistematici, solo che non sono arrivati a noi. Abbiamo solo frammenti di Eraclito, così come abbiamo frammenti di Anassimandro, di Anassimene, dei presocratici. Quindi Platone è il primo di cui abbiamo un'opera abbastanza completa, anzi quasi del tutto completa per quanto ne sappiamo, e che ha cercato di produrre un sistema di pensiero, quindi una serie di discorsi inerenti tanti campi dell'umano scibile connessi in una coerenza logica abbastanza consistente. Inoltre è molto utile leggere Platone da neofita per tanti motivi. Primo su tutti, il metodo del dialogo e del mito. Platone utilizza i dialoghi, quelli famosi, socratici, e utilizza moltissimo i miti, le allegorie, gli esempi, le narrazioni. Perché? Perché sapeva perfettamente che per colpire l'animo dell'uomo non basta una trattazione logica, rigorosa di alcuni concetti, soprattutto quando parliamo di concetti molto intimi come l'amore, come il potere, come il governo, come l'angoscia, la morte, ma abbiamo bisogno anche di mettere in una forma narrativa queste cose. La forma narrativa ci permette di immedesimarci negli autori e nei personaggi, scusatemi, e anche nei concetti, e questo è molto utile per chi inizia a studiare filosofia. In secondo luogo, Platone sta alla base di ogni problema futuro. Non esiste filosofo, dopo Platone, che non si sia dovuto confrontare con Platone. Per questo Platone è il più longevo fra i filosofi, perché Eraclito è stato ovviamente conosciuto da tutti i filosofi successivi in Occidente, ma non tutti hanno dovuto fare i conti con Eraclito, con tutti i dovuti distinguo. Mentre con Platone, fidatevi, chiunque, qualunque filosofo, positivamente o negativamente, ha dovuto farci i conti. Quindi ogni problema discusso nel futuro, cioè nel futuro di Platone, che è anche il nostro passato, ma è anche il nostro presente e futuro, ogni discussione è partita, almeno parzialmente, dalla disquisizione platonica, e questo è fondamentale. Un ultimo aspetto di Platone: è molto chiaro, anche nei testi non dialogici, anche nei testi più rigorosi, più analitici potremmo dire, è molto chiaro, ha una chiarezza espositiva e discorsiva che secondo me lo rende utilissimo come filosofo per un neofita. Ciò non significa che sia di facile accesso, perché, lo ribadisco, le idee espresse sono molto complicate, ma vi faccio un esempio. Il Politico di Platone è un testo che ha dei concetti molto complicati al suo interno, ma poi è accessibile da chiunque, leggibile anche da chi ha 16 anni, da chi non ha mai aperto un libro di filosofia. Quindi Platone è il primo autore. Il secondo autore è Seneca. Seneca non solo perché io sono innamorato di Seneca, e in questi giorni, fidatevi, gli stoici, fra cui Marco Aurelio, Epitteto e anche Seneca, sono sempre sul mio comodino perché ce n'è bisogno, ma soprattutto perché Seneca è per me il pensatore più utile in un approccio pratico alla filosofia. Cioè, leggere Seneca significa non avere delle elucubrazioni, per quanto utili e poi ovviamente con riscontro pratico, come il mondo delle idee di Platone, per esempio, ma proprio una serie di consigli, strumenti e comportamenti applicabili alla quotidianità. Quindi Seneca è un altro grande pensatore da affrontare agli inizi. Anche lui è abbastanza semplice, non solo perché ha scritto anche tante tragedie, tanti poemi, ha scritto delle commedie, quindi c'è tanta narrativa, ma anche nelle opere più sistematiche come il De Brevitate Vitae, le Lettere a Lucilio e via dicendo, è un autore estremamente discorsivo, pratico e attuale. Ecco, l'altro aspetto di Seneca è che è estremamente attuale ed è molto più facile vederne l'applicazione fra pensieri, idee, opinioni rispetto a Platone, che invece richiede uno sforzo ulteriore per chiedersi: ok, ma com'è che applico Platone all'attualità? Con Seneca questo problema non si pone, quindi Seneca. Ah, ovviamente piccola interruzione. Tutti i link di autori e testi che consiglio in questo podcast li trovate sotto in descrizione. Andate a darci un'occhiata. Terzo autore, andiamo alla modernità. Platone e Seneca sono del mondo antico, quello greco e quello latino, andiamo alla modernità. Spinoza. Ovviamente non potevo non metterci Spinoza, perché è l'autore che più di tutti mi ha cambiato la vita, che ha mutato il mio modo di stare al mondo, che mi ha dato un modello interpretativo estremamente importante per la mia esistenza. Quindi c'è un mio aspetto soggettivo, un mio bias. Io amo Spinoza più di qualunque altro autore e da questo punto di vista vi consiglio di recuperare la Spinoza Week. Però Spinoza è, dal mio punto di vista, il simbolo di quello che dicevo all'inizio, che la filosofia è complicatissima nell'affrontare i contenuti, ma accessibilissima nell'affrontarne il linguaggio. Spinoza è leggibile da chiunque. Il Trattato teologico-politico, infatti, è un trattato di discorsività talmente accessibile, talmente elementare, da essere leggibile da qualcuno che ha la terza media. Perché provate a prendere quel testo e ditemi se non è comprensibile. Però dall'altra parte, ciò che il pensiero di Spinoza ci richiede è un allargamento talmente forte dei nostri orizzonti che diventa una roccia dura con cui scontrarsi. Ecco, io credo che Spinoza vada affrontato da un neofita proprio per questo scontro, perché è un atto di autoselezione. Fidati, se non riesci ad affrontare Spinoza, è altamente improbabile che tu riesca davvero a far tuo il linguaggio filosofico. Attenzione, il che non significa che se non sei d'accordo con Spinoza, allora niente, la filosofia non fa per te. Tu puoi essere in disaccordo con Spinoza, ma quella roccia lì va affrontata, e che tu sia in accordo o in disaccordo, quello è un atto di selezione molto importante. Forse Spinoza non lo consiglierei come primissimo autore, forse è meglio fare prima un Platone o un Socrate, ma poi prima o dopo Spinoza va affrontato per capire veramente la fatica che voglio fare. L'Etica di Spinoza è uno dei testi più difficili della storia della filosofia, ma non per il linguaggio, non per l'esposizione, per il contenuto, quello sì è difficile, ma fidati, prima o poi lo dovrai affrontare. Il quarto autore che consiglio è Wittgenstein, quindi andiamo alla contemporanea, facciamo questo salto, ovviamente di nuovo, in mezzo ci sarebbero tanti altri autori, alcuni di questi saranno presenti nelle opere che consiglierò, che non sono tutte opere di autori citati in questo podcast, però dobbiamo fare delle scelte, perciò scelgo Wittgenstein per molti motivi, primo su tutti per il suo approccio analitico, cioè Wittgenstein ci insegna un approccio mentale, oltre che linguistico, oltre che analitico, molto diverso rispetto a quello della filosofia precedente. E leggere Wittgenstein come primo filosofo potrebbe essere apparentemente complicato, perché come Spinoza ci richiede un salto molto forte nel modo in cui possiamo mettere in discussione il nostro approccio nei confronti delle cose, però dall'altra parte il suo approccio analitico è a disposizione di chiunque. Quella di Wittgenstein è di fatto una nuova fondazione del pensiero filosofico. Ma non solo, questo ha a che fare ovviamente con il Tractatus, il famosissimo Tractatus, ma Wittgenstein ha un altro aspetto. La differenza che troviamo fra il Tractatus e le ricerche filosofiche, e se qualcuno vuole avere qualche altro indizio a disposizione, vi linko sotto la live monografica che ho tenuto su Wittgenstein ormai un paio d'anni fa, però vale ancora la pena di recuperarla. Dicevo, la differenza fra il cosiddetto primo Wittgenstein e il secondo Wittgenstein, che secondo alcuni neanche esiste, dal mio punto di vista invece c'è, dimostra il tormento del filosofo. Persino il filosofo, attraverso il proprio lavoro, deve cambiare le sue posizioni. È una cosa molto ispirante questa, perché il più grande filosofo del Novecento si è convinto di alcune cose, le ha date per scontate, per assodate, e dopo un po' di tempo le ha rimesse in discussione, e di questo ha sofferto. Perciò Wittgenstein va letto anche in questo modo: è l'esemplificazione di quanto il pensiero filosofico sia una fatica e rappresenti spesso un tormento. L'ultimo autore che vi consiglio è Daniel Dennett. Veniamo proprio alla contemporanea, quella di oggi. Perché Dennett? Beh, potevo scegliere fra molti. C'era David Chalmers, c'era Thomas Nagel, c'era Hofstetter, c'era... Insomma, ce ne sono tanti. Però, dal mio punto di vista, Dennett mette insieme due aspetti fondamentali. Uno, tratta problemi contemporanei con approccio filosofico, ma problemi molto attuali, problemi come le scienze cognitive, come l'intelligenza artificiale, come l'etica ai tempi dei computer, ai tempi del silicio. Discute il concetto e il ruolo della metafisica in quest'epoca, nella quale troppo spesso superficialmente si pensa che la metafisica non serva a nulla. No, in realtà, leggete Dennett. Dennett è un pensatore metafisico, o perlomeno che fa uso di metafisica, nell'approcciare degli aspetti, dei problemi molto molto attuali. E al tempo stesso unisce a questa attualità una dote, un talento divulgativo straordinario, perché leggere Dennett o anche ascoltare le sue conferenze è divertente, è accessibile, è il divulgatore che io vorrei diventare, Daniel Dennett. Di nuovo, che uno sia d'accordo o meno, io con una parte dei suoi pensieri non sono d'accordo, però lui è un comunicatore straordinario, forse il più grande comunicatore filosofico attualmente vivente, è uno dei migliori della storia, per quanto io posso saperne. Quindi questi sono i 5 autori: Platone, Seneca, Spinoza, Wittgenstein e Daniel Dennett. Tutti i link sotto in descrizione dei libri consigliati di questi autori. Dopodiché ci sono 5 libri, quindi 5 opere ben precise che adesso andrò a sviscerarvi brevemente. La prima è un'opera di Platone, ma le opere che andrò a consigliarvi non sempre, anzi, non saranno più opere di autori già citati. Quindi, Platone, Apologia di Socrate. L'Apologia di Socrate è il mio libro preferito della vicenda platonica. Inoltre, vorrei anche dirvi che c'è l'audiolibro dell'Apologia di Socrate, lo trovate su Storytel ed è bellissimo anche da ascoltare perché è letto divinamente. Storytel è partner di Daily Cogito, il che significa che se userete il link sotto in descrizione, questo vi permetterà di avere accesso non a 14 ma a 30 giorni al catalogo meraviglioso di Storytel, che consta di più di 100.000 titoli fra audiolibri e podcast originali. Usate il link, iscrivetevi, ascoltate non solo l'Apologia di Socrate ma anche tanti altri libri. Nella landing page c'è anche un mio catalogo personalizzato, quindi con il libri che consiglio, e fra questi troverete Calvino, Philip Roth, Carver e molti altri. Andateci, leggeteli, anzi ascoltateli, sono certo che non ve ne pentirete, e in questo periodo gli audiolibri possono salvarci la vita. Quindi, Apologia di Socrate, che prima di tutto rappresenta il punto centrale nella vicenda socratica, cioè il momento della condanna. E questo è importante perché nell'Apologia, molto più che in qualsiasi altro testo platonico dal mio punto di vista, troviamo l'incontro perfetto fra la prospettiva etica della filosofia platonica e la prospettiva politica, quindi la concezione della democrazia, del rapporto fra individuo e molteplicità, del rapporto fra individuo e morte. Insomma, l'Apologia dal mio punto di vista è il testo introduttivo più importante a 2 o 3 dei più grandi problemi della storia della filosofia occidentale. Quindi leggetela o ascoltatela su Storytel, perché ne vale veramente la pena, con uno dei finali più belli della storia della letteratura in generale, non solo della filosofia. Il secondo libro che vi consiglio è Il discorso sul metodo di René Descartes, il nostro bravissimo cartesio. Il discorso sul metodo, ero molto indeciso fra questo e Le meditazioni metafisiche, però queste ultime sono molto più complicate del discorso sul metodo. Il discorso invece è molto accessibile ed è veramente un libro ottimo per neofiti. Sta alla base del pensiero moderno E nel discorso sul metodo voi troverete il pensiero, l'approccio di Galileo applicato alla filosofia. Certamente poi la filosofia è diversa rispetto alle scienze, alla fisica, quindi nel corso del tempo il metodo galileiano è stato perfezionato, mentre il metodo cartesiano è stato criticato e anche superato. Però l'importanza del discorso sul metodo di Cartesio nella storia del pensiero occidentale è capitale, anche perché dopo tutti hanno dovuto affrontarlo. Cioè, questo è un testo che rappresenta un approccio da cui nessun filosofo successivo ha potuto prescindere. E quindi, chiunque sia interessato alla filosofia, questo libro lo deve leggere. Poi, certo, non è divertentissimo, è un testo molto molto faticoso. Però, di nuovo, se sei interessato alla filosofia, devi fare quella fatica. Altrimenti, se non vuoi fare quella fatica, la filosofia veramente non fa per te. Terzo libro che vi consiglio. La fondazione della metafisica dei costumi di Immanuel Kant. Ora, Kant è un mastodonte, un gigante di difficilissimo approccio. È uscita la monografica Reloaded su di lui qualche giorno fa, sia qui su Daily Cogito che sul primo canale YouTube. Recuperatela perché troverete un'introduzione ai principi della critica della ragion pura e della critica della ragion pratica. E nei prossimi giorni parlerò anche delle altre opere di Kant. Beh, la fondazione della metafisica dei costumi è un testo in realtà sorprendentemente accessibile di Kant ed è fondamentale perché mette tutte le basi del dibattito etico kantiano e non solo, un dibattito etico che farà partire tutte le riflessioni di oggi, da John Rawls a John Stuart Mill, dai pragmatisti agli utilitaristi, dal diritto naturale al diritto positivo. Tutto quanto parte da lì, perlomeno nell'epoca moderna e contemporanea. Perciò chiunque sia interessato all'etica e anche alla bioetica non può prescindere da questo libro, che è fondamentale. Inoltre, è il primo libro che io ho letto di Kant e io mi sono innamorato di Kant e da questo libro poi mi sono letto tutti gli altri, le critiche, la pace perpetua e via dicendo. È un testo straordinario, molto bello, insomma, leggetelo perché... Ed è anche... voglio dire, è sempre Kant, ma è discretamente accessibile. Il quarto libro, per neofiti della filosofia, è un libro di cui bisogna avere paura, perché si intitola Timore e Tremore. È un testo di Kierkegaard, è un testo di nuovo molto accessibile, anche perché è scritto in modo letterario, ed è il vero testo della storia della filosofia sulla natura del rapporto fra fede e ragione. Nessuno più del tormentato Kierkegaard poteva scrivere un testo di questo tipo, in cui viene sviscerato veramente il significato della fede in relazione alla ragione. Un uomo tanto ragionevole quanto irrazionale nella fede, come Kierkegaard, non poteva che scrivere questo testo straordinario, che oltretutto non è solo straordinario dal punto di vista contenutistico, ma è anche poetico, è bellissimo da leggere, mette insieme la tragedia greca e le elucubrazioni sulla fede di uno dei più grandi filosofi dell'Ottocento, e soprattutto è un testo di fronte a cui inevitabilmente sentirai messe in discussione le tue idee, perché è un testo che ti insegna a mettere in discussione le tue idee, non solo sulla fede, non solo sulla ragione, ma su molto altro, sulla tua vita. Quindi, da leggere, sappiate che è un testo che vi metterà in difficoltà, ma che è molto accessibile. Ultimo libro di cui vi parlo è di filosofia contemporanea del Novecento ed è di Karl Popper, Logica della scoperta scientifica. È un testo fondamentale, soprattutto per chi è molto interessato al rapporto fra filosofia e scienza, sull'epistemologia, sui presupposti che permettono alla scienza di essere la scienza. Non è soltanto il testo in cui per la prima volta viene delineato in modo chiaro e sistematico il concetto di falsificazionismo, che ha avuto così tanto impatto e così grande importanza nel corso della storia della filosofia. Non è soltanto il testo che introduce per la prima volta la grande critica che Popper fa all'induttivismo, con l'esempio del tacchino induttivista, è anche una vera bussola nella comprensione del mondo. È il mio testo preferito di epistemologia, di filosofia della scienza in assoluto. Ed è un libro, oltretutto, che mette grande ordine fra la marea di concezioni della scienza che il Novecento ha messo sul piatto, due su tutte, quella di Paul Feyerabend e quella di Thomas Kuhn. Ecco, in questo libro di Popper si trova una sintesi di tantissime concezioni della scienza e dal mio punto di vista è ancora oggi il testo più interessante nella concezione filosofica di quello che la scienza è. Questi sono gli autori e i libri. Adesso velocissimi consigli per tre manuali. E manuali intendo dei compendi di filosofia. Ora, il primo è un compendio che ha a che fare solo con la filosofia antica, che credo sia qualcosa di cui molti sono interessati. Se volete conoscere bene la filosofia antica, vi consiglio i volumi de La Sapienza Greca di Giorgio Colli. Testo straordinario che io sempre vado a consultare quando devo fare confronti, trovare citazioni, trovare materiale straordinario. Colli è stato probabilmente il più grande studioso di filosofia antica in Italia nel secolo scorso. Vabbè, è testo che non può mancare della vostra libreria se siete interessati alla sapienza greca. Il secondo manuale è Bertrand Russell, Storia della filosofia occidentale, che dal mio punto di vista è interessantissimo perché è quel tipo di testo in cui si cerca di restituire un'immagine della storia della filosofia, però inevitabilmente filtrata dallo sguardo dell'autore. Sono molti i testi che fanno questo. Mi viene in mente il libro con le lezioni di storia della filosofia di Hegel, in cui Hegel parla molto bene della storia della filosofia, sempre filtrandola con lo sguardo hegeliano. Oppure tutti i libri di Gilles Deleuze, in cui parla di storia della filosofia, il libro su Nietzsche, il libro su Leibniz, quello su Kant, quello su Kafka, in cui ovviamente Deleuze usa a proprio piacimento questi autori per dire il suo pensiero intorno a questi autori. E secondo me questo è inevitabile nella filosofia. Le cose più interessanti di storia della filosofia sono quelle restituite con il filtro soggettivo dell'autore. Ed è un approccio che ci permette di arricchire enormemente la concezione di quegli stessi autori. Quindi Bertrand Russell, questa storia della filosofia occidentale, è bellissima e ve la consiglio. Se volete invece un manuale tout court, cioè un manuale che prende tutta la storia del pensiero occidentale e lo ricostruisce mettendoci citazioni e esponendo molto bene il pensiero degli autori, sappiate che dovete fare un investimento proficuo, nel senso che costa, perché i tre volumi del Reale Antiseri, Storia del pensiero occidentale, che è dal mio punto di vista il miglior manuale per chiunque voglia avere un panorama ben completo della storia della filosofia occidentale, costa 90 euro, sono tre volumi di circa 30 euro ciascuno, quindi sappiate che dovete mettere in mano il portafoglio, però ne vale la pena. È a tutt'oggi il manuale che io uso anche per la preparazione di alcune monografiche, quindi veramente molto ben scritto, e poi è un manuale, quindi va preso come manuale. Quindi questi sono i tre manuali, il Giorgio Colli, il Bertrand Russell e il Reale Antiseri. Un'aggiunta? Beh, se siete volenterosi neofiti della filosofia, c'è anche un altro libretto che vi consiglio caldamente, che è Spinoza e Popcorn. Ovviamente il mio libro di introduzione alla storia della filosofia, che va per temi e non per cronologia, e che mette insieme filosofi e cultura pop. Un ottimo modo per trovare un primo approccio che cerchi di leggere i filosofi del passato in chiave attuale, mettendoli in relazione a film, serie TV e cose che fanno parte della nostra quotidianità. Ve lo consiglio così, non solo perché sono io l'autore, ma perché è un bel libro, quindi sotto il link andate a leggervelo, avete molto tempo in questi giorni, quindi c'è anche in ebook, prendetelo, leggetelo e poi lasciatemi una recensione su Amazon. Mamma mia, più di mezz'ora di puntata, oggi siamo andati lunghi ma ci voleva. Ogni volta in cui in futuro qualcuno mi chiederà Rick ma da dove comincio, io linkerò questo episodio e lo stesso potete fare voi eventualmente anche dicendomi quali sono i vostri approcci alla storia della filosofia da neofiti. Lasciatemi un commento, se ascoltate il podcast su Spotify il commento potete lasciarmelo anche su Twitter, vi basta usare l'hashtag Daily Cogito e io leggerò il vostro commento e vi risponderò. Detto questo, direi che ci siamo arrivati, è stata lunga, grazie per avermi ascoltato fino in fondo, i link sotto in descrizione guardateli, iscrivetevi a Storytel gratuitamente, iscrivetevi ai miei newsletter, ai miei social, dappertutto, e noi ci risentiamo ovviamente con la puntata di domani. Quindi buon lunedì a tutti e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Sotto costo 1 euro, fino all'11 maggio, il frigorifero combinato Samsung con AI Energy Mode per risparmiare energia è tuo a 599 euro, perché ogni euro batte forte sempre.